parliamo quindi della Città dei Vivi, che è uscita in Italia nel 2020, sono due anni.
Sì, a ottobre 2020, e adesso sta facendo la sua via internazionale, la sua strada internazionale.
E quindi ricostruisci il delitto commesso da Manuel Cocco e Marco Prato nel 2016, dove hanno torturato e ucciso Luca Varani, apparentemente senza motivo. Io la prima domanda che ti faccio rispetto a questa vicenda, ovviamente, tremenda, cupa, mostruosa, non so volontariamente l'aggettivo, cosa ti ha spinto a impadronirti di questo fatto?
Certo.
Nera, direi.
Allora, Florazzi, io mi ricordo, grazie, mi ricordo benissimo il, che cos'era, il 6 marzo del 2016, che era il giorno non dell'omicidio, ma quando l'omicidio cominciò a diffondersi sui media, in televisione, in radio. Mi ricordo, stavo a casa, tra l'altro io guardo pochissimo la televisione, accendo la TV, vedo sta notizia e rimango molto impressionato. E gli elementi che poi, andando a lavorare anche un po' meglio sulle fonti, perché poi all'inizio c'è una notizia, non hai capito benissimo che cosa è accaduto, ma diciamo che gli elementi, i motivi sono tanti. Allora, il primo è la violenza efferata di questo delitto. Cioè, Roma è una città turbolenta, ma non è che ci sono tutti questi omicidi ogni anno così violenti. Cioè, questo ragazzo torturato per ore e lasciato morire dissanguato in una casa che non è la sua. Quindi questo è il primo elemento. La violenza è anche gli stessi carabinieri, che erano, che pure comunque in quanto carabinieri di storiacce ne vedono, quando escono da quell'appartamento dicono che una roba del genere non l'avevano mai vista. Un corpo così martoriato, cioè, di solito anche un colpo di pistola non una tortura così accanita. Il secondo elemento è la mancanza totale di un movente. Non c'è un movente in questo omicidio, non c'è nessuna ragione per cui Marco Prato e Manuel, o nessun vantaggio che Marco Prato e Manuel Fofolo potessero ottenere dall'ammazzare una persona che o conoscevano a malapena, perché Marco Prato la conosceva a malapena, o non conoscevano proprio, perché Manuel Fofolo proprio non lo conosceva Luca Varani, tanto che quando Manuel Fofo racconta al padre, confessa al padre l'omicidio, mentre stanno in macchina che stanno andando ai funerali dello zio, il padre sbigottito gli chiede: ma chi sarebbe la persona che hai ammazzato? Poi si mette a piangere e dice: non lo so. A quel punto il padre gli viene l'idea che forse siano tutte balle, che si sia inventato una storia, perché è più facile immaginarsi che tuo figlio sia mitomane che non che sia un assassino. E qua c'è il terzo elemento. Il terzo elemento sta nel fatto che questo non è un omicidio, diciamo, maturato nell'ambito della criminalità. No, un criminale lo mette in conto il fatto di potersi trovare in una situazione violenta o di trovarsi anche in galera, può succedere per un criminale. A questi due, a Marco e Manuel, se gli avessero detto una settimana prima: voi fra una settimana vi troverete in galera per aver torturato e ammazzato una persona che quasi manco conoscete, voi non ci avrebbero creduto. Quindi il terzo elemento è, diciamo, la normalità. Sì. Questi sono, erano considerati e consideravano se stessi persone normali. E loro stessi sono sorpresi da quello che fanno. Quindi che cos'è la normalità? Esiste la normalità? Che confine gli possiamo dare? L'elemento però per me più, diciamo, sconvolgente di tutta questa cosa qua, e che mi ha fatto pensare di trovarmi davanti a qualcosa di nuovo, era il fatto che Marco Prato e Manuel Fofo si raccontano come due assassini a propria insaputa, in un certo senso. Cioè, loro da una parte sanno di aver ammazzato,
c'è l'ossessione del sapere. Sì. Ad un certo punto dice: io ho la citazione francese, savoir, sapere quando gli altri non sanno.
Sì, quello è Manuel. No, quello è Manuel, perché Manuel sapeva e gli altri ancora non sapevano. No, ma il problema è che in loro l'informazione di aver ammazzato Marco e Manuel è come se non si trasformasse mai in conoscenza o in consapevolezza di se stessi. Sì. Cioè, loro, come dicevo, si raccontano come se fossero degli assassini proprio malgrado. Cioè, loro si raccontano come se loro avessero evocato una forza che non riescono più a controllare. Cioè, non riescono ad assumersi la responsabilità di quello che hanno fatto. Da questo punto di vista sono proprio, come dire, se vogliamo prendere un esempio letterario, sono il capovolgimento di Raskolnikov di Diretto e Castigo. Perché Raskolnikov medita sull'omicidio che deve commettere, lo commette, dopo averci pensato per un bel po', ed essersi dato addirittura delle giustificazioni, lo rivendica, cioè, come dire, ne riconosce la paternità, cioè sa che a un certo punto lui poteva scegliere fra ammazzare e non ammazzare la sua padrona di casa e decide di ammazzarla. E proprio perché ne rivendica la paternità, poi Raskolnikov se ne può eventualmente pentire, e se c'è il pentimento forse può esserci il perdono. Ma loro è come se negassero a se stessi la possibilità del libero arbitrio. Cioè è come se anche se non è così ovviamente secondo me, ma è come se loro si raccontassero a se stessi di non aver avuto scelta, di non averlo manco deciso. Che è in questo io ho trovato qualcosa di molto contemporaneo, senza bisogno di arrivare all'omicidio. Cioè noi oggi viviamo in un mondo polarizzato dove ci sono soltanto i buoni e i cattivi, non ci sono le scale di grigio. Noi stiamo sempre dalla parte dei buoni, e ammettere noi di aver fatto qualcosa di sbagliato, di cattivo, è difficilissimo. Ecco perché non c'è quasi mai il vero pentimento. E, tant'è vero che Marco e Manuel, dopo l'omicidio, si descrivono a loro volta come vittime. Vittime delle circostanze, vittime l'uno dell'altro, vittime della propria debolezza. Mai, non parlano mai della vittima reale, cioè di Luca Varane non parlano quasi mai. Parlano sempre di loro, quanto sono sfortunati, i propri fallimenti, eccetera eccetera. Quindi questa cosa qui, cioè, mi era sembrato che in maniera eclatante, in maniera diciamo eccezionale, si fosse verificato qualcosa che in piccolo riguarda un po' tutti quanti noi, perché noi fatichiamo moltissimo ad assumerci la responsabilità delle nostre colpe. Strano, perché se volessimo, come dire, allargare il campo in maniera gigantesca, cioè noi viviamo da una parte, no, nell'antropocene, no, si dice nel primo periodo geologico in cui tutti i cambiamenti sulla Terra, la maggior parte dei cambiamenti sono dovuti all'ombra dell'uomo, però poi chi è veramente responsabile delle cose che succedono non si capisce mai. Cioè abbiamo una difficoltà enorme nel ricondurre alla responsabilità individuale quello che succede. E loro fanno la stessa cosa con se stessi.
Sì.
Manuel Fofo a un certo punto durante l'interrogatorio dice: mettetevi in galera, datemi l'ergastolo, ma spiegatemi voi che cosa ho fatto. Che di solito è il contrario, cioè di solito è il pubblico ministero che dice: spiegami che cosa hai fatto, e quell'altro cerca di sottrarsi alla galera inventando balle. Invece qui loro balle tanto, sì, un po' si scaricano la responsabilità l'uno con l'altro, ma in realtà insomma, che loro abbiano commesso questo omicidio è chiaro sin dall'inizio, ma faticano tantissimo ad accollarselo. E quindi questa cosa fa, ma ultimissima cosa, è accaduta al Collatino. Il Collatino sta, diciamo, qua vicino, se fosse domenica e prendessimo il motorino in 20 minuti saremmo arrivati. Quindi il fatto che vicino a casa mia fosse successa una roba del genere, io dicevo, è come se fosse caduta un meteorite vicino a casa mia e io attraverso l'esame del cratere avessi voluto ricostruire questo corpo alieno, diciamo così.
Certo.
Questi più o meno sono, credo,
sono le,
no, la cosa che mi ha spinto.
Hai cercato di, ma si può dire che hai cercato di spiegarti
di spiegarmi? Allora, oh sì, perché questo è proprio il contrario di un giallo, perché già dall'inizio si sa cosa
è un giallo di per sé, ma
sì, no, ma non è un giallo perché c'è già la soluzione,
c'è già la soluzione
il giorno dopo, sì, dell'omicidio, sì. C'è già la soluzione, si sa già chi è stato, i colpevoli sono già sono già in galera praticamente, quindi non bisogna manco inseguirli. Quindi il problema è come è stato possibile, che cosa gli è scattato nella testa, e quindi che cosa gli è scattato nella testa, e quindi qual è il loro mondo, in che mondo si muovono, in che città si muovono, in che parte di città si muovono, quindi chi sono i loro amici, chi sono i loro genitori, come vivevano questi ragazzi. Quindi questa cosa qui poi mi ha acceso tutta una serie di curiosità, cioè più che curiosità erano vere e proprie urgenze. Io li sentivo molto vicini, è strano perché per una questione diciamo di età, nel senso che si invecchia. Io quando ero più piccolo scrivevo libri in cui parlavo o dei miei coetanei o di quelli più grandi di me. Questa è la prima volta in cui io scrivo una storia di ragazzi più piccoli di me, che devo dire, al di là della loro colpevolezza degli assassini o a maggior ragione l'innocenza di Luca Varani, poveretto, mi hanno fatto, cioè quel mondo lì mi ha fatto proprio una tenerezza in un certo senso, una pietà, perché li ho trovati ragazzi molto soli, che vivono in comunità in cui c'è una grande solitudine dalla parte, e forse proprio perché c'è una grande solitudine c'è anche un grande narcisismo. Loro hanno grande difficoltà a vedere, a riconoscere l'altro. Nell'altro vedono sempre uno specchio per se stessi. Quindi un gruppo di ragazzi che da una parte è più, sicuramente sono più soli di quanto ero io quando ero ragazzo, che invece ero circondato da un sacco di persone sempre. che tra l'altro vivono in una prospettiva peggiore rispetto a quella in cui vivevo io, cioè nel senso da qualche generazione a questa parte in Italia, però forse un po' in tutto quanto il mondo, almeno quello occidentale, i ragazzi crescono con meno opportunità rispetto a quelli dei loro genitori. E questi, per esempio, il loro futuro non riescono a immaginarsi, si immaginano solo il presente, sono intrappolati in un presente continuo, non hanno sogni, non hanno desideri che vogliono oppure i desideri che hanno sono completamente tipo quello di Manuel che vuole fare l'applicazione sul calcio, vuole però sono desideri di svoltare, diventerò ricco, avrò la svolta, cioè un tempo uno dice vabbè studierò, mi impegnerò, forse qualcosa accadrà, se proprio vogliamo metterla in termini di scalata sociale, se uno proprio la vuole fare. Adesso no, hanno capito che la fatica non serve, ci vuole il colpo di fortuna, ci vuole la svolta, è tosta vivere così.
E parlavi prima di casa tua, del fatto che fosse non lontano, tu sei di Bari, se non hai studiato a Bari, sei arrivato a Roma.
Scusate, per Roma nel 98, quindi avevo 25 anni. Mi ero dopo laureato.
Sì. Del libro, c'è anche l'esergo, sono due citazioni su Roma. Come ti relazioni a Roma e come spieghi questa ambivalenza? Perché c'è spesso, ci sono come un po' delle massime anche su Roma, sulla quotidianità di Roma che io ben capisco, ma come intrecci la storia drammatica appunto con la città che dice è turbolenta, però non è una città di omicidi. Quindi qual è stato il tuo punto di vista?
Allora, Roma, Roma è una città che amo molto. Ho provato ad andarmene da Roma, non ci sono riuscito ad andarmene, cioè nel senso io per 2 anni ho vissuto a Torino, a me è mancata tantissimo proprio. Mi sentivo a Torino, ma dico una cosa un po' far ridere, non so se questa cosa accadeva in Francia, ma in Italia accadeva quando arrivavano nel mondo del calcio, quando alcune squadre italiane del nord compravano i calciatori brasiliani che arrivavano tipo al Milan, all'Inter, poi stavano un po' qua, soffrivano un po' perché gli sembrava un mondo un po' freddo, e quando c'era il carnevale, anche se c'era la finale di Coppa dei Campioni, se ne andavano, se sparivano praticamente, tornavano al Rio e erano al carnevale. Ecco, Roma è la mia Rio da questo punto di vista, nel senso che quella vitalità, quel caos, quella pazzia della città è una cosa di cui ho scoperto di avere molto bisogno. Roma è una città, al tempo stesso è invivibile, però è piena di vita. E questo è il fatto che sia piena di vita, secondo me, non è che perdona l'invivibilità, però te la fa digerire in qualche modo. Per alcuni versi, come dire, qua siamo vicini alla stazione, in questo momento per me te sarebbe più facile andare da qua a Milano, forse che non da Roma Sud a Roma Nord, in un giorno di traffico, in una città che tra l'altro è enorme, perché Roma è, a livello proprio non di numero di abitanti, ma di estensione, è credo che sia la più grande città dell'Europa occidentale, cioè proprio di gigantesca, non si capisce mai dove finisce. È la città, la capitale più grande a livello di estensione, almeno dell'Europa continentale e occidentale, ha 2,5 linee di metropolitana, cioè è una roba incredibile, è con lo scooter sharing che io uso, che non arriva neanche dove deve arrivare, insomma, quindi è una città di difficilissima gestione da questo punto di vista, però al tempo stesso è un posto dove io non mi sono mai sentito solo, è un posto in cui tutte le cose si mescolano di continuazione, in cui le classi sociali si mescolano. Questa non è una cosa tipica di tutte quante le città, a Parigi credo che avvenga molto di meno, qua invece, o a Torino sicuramente che conosco un po' meglio, viene molto di meno, qua invece c'è un continuo, un po' come a Napoli dove ci sono i quartieri spagnoli che praticamente arrivano in centro. Roma insomma è abbastanza, è una città ingentrificabile, ci hanno provato ma non ci sono riusciti a gentrificare la città, è una città senza direzione, non si capisce verso dove naufraga questa città, però è una città che non crolla mai al tempo stesso, perché essendo una città che è morta e risorta un sacco di volte, il senso capito della fine, cioè proprio del sangue, il senso della catastrofe, tant'è vero che quando c'è stata la pandemia, Roma a differenza di altre città non ha avuto una spirale depressiva, perché è una città dove c'è stata la peste, gli incendi, vabbè, la pandemia, sai quante ce l'abbiamo avute, cioè nella memoria della città la catastrofe c'è e quindi si reagisce si riesce in maniera abbastanza. Sì, ci ha fatto l'abitudine, questa cosa qua, ripeto, nella, in qualche modo in città lo senti. Ora, è vero che Roma è una città anche cinica, cioè nel senso che è una città in cui sembra che nulla valga la pena di essere fatto. Io ho un po' uno spirito luterano, quindi per me è un po' difficile, cioè io sono uno che per me vale la pena fare le cose. A Roma invece dicono, ma che stai a fare? Stai a fare un libro? Sta a farti con i giornali, ti sei aperto un bar e che te credi di essere il primo? Cioè proprio ti demoliscono qualunque cosa fai. E però dietro questo cinismo, che io trovo insopportabile, però c'è alla fine anche una profonda saggezza, cioè tu non ti puoi mai montare la testa a Roma, essendo una città che ha visto passare qualunque cosa. È una città che per esempio davanti al potere proprio non ne frega niente, cioè nel senso, se domani il Papa uscisse da Santa Marta e prendesse un taxi, il tassista dalla parte sarebbe contento, ah sua santità, lo porterebbe in macchina, dopo 5 minuti gli contesterebbe subito l'enciclica, o se salisse un politico, capito, lo massacrerebbero di cose. Quindi c'è questa, a proposito del relativismo di Roma, che tutto sommato smonta tutto quanto, qui vicino all'Esquilino abitano due, diciamo, star del cinema, perché qua vive Abel Ferrara, che abita qua dietro, e William Defoe, che sta pure qua. E allora Abel Ferrara fece un documentario proprio sull'Esquilino, dove intervistava tutti qua, che intervistava questi di Gatsby, eccetera, eccetera, al mercato. E a un certo punto intervista anche William Defoe, che abita da dietro. E dice William, ma per te che cosa ha significato andarti da New York e venire ad abitare a Roma? Lui ci pensa un po' e fa, ma è stato anche un po' un atto di coraggio, perché mentre se io scendo a New York, a Manhattan, la gente si ferma e mi chiede gli autografi, qua, dopo il primo giorno, proprio dico, ah ciao, e mi salutano. Questa cosa io me la ricordo quando ci fu l'ultimo concerto dei Rolling Stones a Circo Massimo. Però io sono di Bari, se fossero venuti i Rolling Stones a Bari, cioè, Bari se ne sarebbe ricordata nei prossimi 5 per sempre. Invece mi ricordo, stavo al Pigneto quella sera, era ancora vivo Charlie Watson, non era ancora morto il batterista. Stavo al Pigneto e stavo bevendo, erano le 7 di sera, una cosa del genere, con degli amici. Passa uno col motorino e dice, oh, venite al Circo Massimo? E l'altro fa, ma perché, che c'è il Circo Massimo? E quello fa, boh, stanno quattro stronzi che suonano. Cioè i Rolling Stones ridotti a quattro stronzi che suonano. E questa cosa qua l'aveva capita benissimo Ennio Flaiano quando scrive Un marziano a Roma. Marziano a Roma era una pièce teatrale che non ebbe molto successo in realtà, perché raccontava quello che a Roma era ovvio, quindi forse fuori Roma sì, ma Roma. E praticamente arriva un'astronave a Roma, scende un marziano, tutti i romani, un marziano, l'extraterrestre atterra proprio a Roma, circondano questo marziano d'attenzione, i flash, le telecamere, i giornalisti, la gente. Passano 2 settimane e c'è tipo un bar tipo questo, un uomo entra in un caffè nel bar e trova sto marziano che sta da solo a prendere un caffè e fa, a Marzia scansate, e si prende il caffè. E dopo una settimana è già diventato tappezzeria per la città, è già diventato. Quindi Roma c'ha questa capacità di assimilare qualunque cosa e non dare importanza. Forse guarda, negli ultimi anni l'unica persona che a Roma veniva molto rispettata che era Totti, ma anche Totti è finito, come dire, dopo il divorzio con Hillary è stato subito, è diventato, sì grazie, anche lui è diventato una persona come tante. Quindi questa cosa qua di Roma è anche un po' salutare, perché ci sono città che sono convinte che dureranno per sempre. Invece Roma, che teoricamente era città eterna, è una città molto consapevole che nulla è eterno, che tutto passa, che siamo soltanto di passaggio e che quindi non ci possiamo troppo montare la testa. Questa cosa tutto sommato è salutare. È una città in cui ci si può nascondere se uno vuole, nessuno ti rompe le scatole, oppure si possono trovare gente. L'altra cosa strana è sui rapporti umani. Io dicevo che non mi sono mai sentito solo a Roma. È una città che magari è anche piena di rapporti superficiali, però tu magari incontri una persona, non la conoscevi, ci chiacchieri per ore, poi ti racconta tutti i fatti suoi, sì. Tu ti racconti tutti i fatti suoi e poi non la rivedi mai più. Cosa che succede raramente nelle città dove invece tutti quanti si ricordano. Soprattutto nelle capitali, no? Dove la gente ti ignora.
E rispetto alla tua trama, quindi ha giocato proprio.
Allora Roma gioca, Roma gioca questo ruolo qua, secondo me. Allora, sicuramente non si può dire che Roma è responsabile di quello che è successo, perché questa è una cosa che sarebbe potuta succedere in qualunque città, e poi a Roma appunto ci sono pochi omicidi, quindi, però sicuramente Roma, come dire, influisce sul carattere dei personaggi, quello sicuramente. Cioè c'è un tipo, c'è un come dire, un certo tipo di fallimento che è tipico romano, cioè di quello, capito, che i personaggi di Carlo Verdone che raccontano, che si inventano un'esistenza che non hanno per darsi importanza, invece sono dei poveracci. E, oppure l'essere sopra le righe, tipo Marco Prato, no? Che faceva tutto il figo, eccetera, eccetera, ma poi alla fine non è che era chissà che. E quindi c'è nei caratteri dei personaggi la romanità, c'è. Allora, quindi in un'altra città questa storia sarebbe accaduta, sì, ma con caratteristiche completamente diverse. Cioè, per esempio, il personaggio di Alex Tiburtina, cioè sto tizio che campa la giornata in quel modo lì rocambolesco, dorme per terra, prende gli autobus di notte per non dormire per terra, però è un personaggio, sembra uscito, non so, sembra la incarnazione di alcuni ragazzi di vita di Pasolini, no? da questo punto di vista. Quindi Roma influenza moltissimo il carattere dei personaggi. E mi interessava anche una cosa, perché questi, e qui cambia molto l'atmosfera del racconto, non sono, diciamo così, personaggi smarriti in una città molto inquadrata, come sarebbe accaduto, che ne so, a Stoccolma o a Copenaghen, okay. Sono persone smarrite in una città alla deriva, solo che la città è alla deriva e non se ne cura, perché tanto Roma ha molta fiducia in se stessa da questo punto di vista, cioè ritiene di potersi permettere anche di andare alla deriva. E i personaggi, le persone invece no, perché le persone hanno una vita molto più limitata rispetto a quella delle città.
Sì, ok. E ti volevo fare anche una domanda, sì, sul romanzo e su come tu interpreti la finzione, cioè come sei approdato a scrivere di questo tema. Tu sei un osservatore molto acuto, quindi a te interessa proprio l'osservazione anche nelle parti più minuziose della cosa. Avevo diverse domande. Come hai fatto a costruire questi personaggi, che sono personaggi esistiti, nell'ipercontemporaneità, come ti relazioni anche ai personaggi, non tanto Marco Prato, ma quelli che hai creato tu?
Ma io nessuno ne ho creato così.
Sì, ma nella finzione è comunque...
Allora, in realtà non c'è una parola che questi personaggi abbiano pronunciato che non sia stata davvero pronunciata. E io ti dico poi, cioè nel senso che vabbè, era la prima volta che io avevo a che fare con qualcosa che non fosse di finzione. Io avevo sempre inventato romanzi, e quindi una volta che inizio a dire che a lavorare a sto libro, dico, ma come cacchio si fa?
Ti volevo chiedere delle ricerche.
Allora, la cosa che ho fatto è stata, a un certo punto, la prima cosa che ho fatto è andare al tribunale dai carabinieri e dagli avvocati. Tanto gli ho rotto le scatole che a un certo punto ho avuto gli atti processuali. E gli atti processuali sono migliaia e migliaia e migliaia di pagine, e però rispetto ai tempi, che ne so, di Truman Capote, che stavo dicendo, la cosa incredibile è che gli strumenti di, diciamo così, registrazione e di sono moltiplicati. Quindi io avevo delle fonti molto superiori, tanto per dire, tutta la messaggistica di WhatsApp tra Luca Varani e la fidanzata, tra Marco Prato e Manuel Foffo, tutti gli interrogatori e tutti i numeri di telefono, perché sugli atti c'erano tutti i numeri di telefono. Quindi io poi ho preso il telefono, ho chiamato tutti quanti e mi hanno ricevuto quasi tutti. E quindi io ho integrato gli atti con le mie interviste, che sono tutte quante documentate. Io a casa ho un armadione gigantesco con due ante, e in queste ante, in ognuna ci sono tipo materiale per 6-7 mila pagine. Queste 6-7 mila pagine sono ordinate in maniera diversa, sono le stesse. Nell'ante sinistra sono organizzate in ordine cronologico, cioè da 6 mesi prima dell'omicidio fino alla sentenza di Cassazione dopo la morte di Marco Prato, mentre nell'ante destra quegli stessi materiali sono organizzati per nuclei narrativi, la parte di Marco, la parte di Manuel e la parte di Luca, con tutti i loro parenti, amici, eccetera, eccetera. Quindi io avevo tutti questi... Quando io scrivo Manuel Foffo pensò, non è che mi immagino che Manuel Foffo abbia pensato, è perché lui a un certo punto al pubblico ministero dice, e a quel punto pensai, la cosa incredibile degli interrogatori, non soltanto a Marco e a Manuel, ma anche ai loro amici e parenti, è che, fra l'altro, non sembrano interrogatori, sembrano sedute dallo psicanalista. Cioè, quello il carabiniere gli chiede: senti, mi dici per cortesia quando hai visto l'ultima volta? E quello, per ore, si mette a raccontare tutti i fatti suoi, le persone con chi è stato, gli amanti, i genitori, le cose. Tant'è vero che quando io poi andavo, tant'è vero io l'unica accortezza che ho avuto è stata i personaggi secondari, gli ho cambiato nome. Perché io, cioè praticamente tutti quelli che non erano usciti sui giornali, gli ho cambiato, perché gli ho cambiato nome? Perché mi sono reso conto che loro, anche se potevano non farlo, perché l'avvocato di Einaudi mi ha detto guarda, è tutto agli atti, cioè qui sono atti pubblici, gli atti di un omicidio. Però io mi sono accorto di una cosa, tipo andavo a parlare con una persona, quindi questi li ho visti 3, 4, 5, con alcuni siamo diventati, non dico amici, ma a me ancora oggi mi telefonano, ma anche carabinieri. Pronto carabinieri, che è successo? No, tu devi venire a fare una birra, perché cioè, ormai c'è questa specie di comunità disfunzionale che si è creata intorno, e quindi io non fatico un po' a staccarmi da sta storia, perché tutti quanti mi richiamano, così. E, allora, dicevo, fai finta, la terza volta con cui che io vedo, che so, un amico di Marco Prato, la prima volta ci vediamo qua, la seconda ci vediamo, la terza. Dato qua siamo vicino a Piazza Dante che è lì, che è dove ci sono stati gli interrogatori, quindi siamo proprio un po' in zona. Vabbè, fai finta, la terza volta vedo questo qua e lui dice, guarda, adesso ti conosco un po' meglio, ti voglio raccontare un segreto. E io faccio, sei stato a letto con Marco Prato. Lui fa, e tu come lo sai? Come lo so, sta negli atti. A me non avevo capito che fossero pubblici. Scusa. Ma tu sei andato dai carabinieri a fare un interrogatorio, è durato 3 ore, ti hanno fatto firmare questo interrogatorio, è un omicidio, ma come pretendi che non siano pubblici? Ah, non me ne racconto. Alla terza persona che mi diceva così, ho detto, cacchio, cioè, questi non erano consapevoli, cioè, nonostante però, ovviamente i carabinieri in maniera corretta gli dicono, guardi che è la cosa, ma quelli parlano proprio, sai come le telefonate che sono. E quindi io sapevo tutti i fatti loro, c'è cioè una cosa veramente incredibile che mi sono ritrovato con, che poi però per uno scrittore è veramente interessante, perché loro raccontavano queste cose con una meticolosità incredibile, cioè adesso Alex Tiburtina che racconta quando Marco gli fa il cocktail in casa, che sbaglia a mescolare il gin lemon e quindi lui da lì capisce che non è un vero gin lemon che gli ha messo, quindi questi dettagli, poi per uno scrittore no, la letteratura sta nel dettaglio. Io mi sono ritrovato con una miniera di roba che dovevo veramente riorganizzare, ma che era, a per dire poi, anche con i nuovi strumenti di rilevazione, io ci avevo anche, dato per dire, persino il tracciato del GPS della macchina con cui loro erano andati in giro. Quindi sapevo perfettamente all'ora tot loro dove stavano questa macchina. Quindi ho ricostruito praticamente tutto quanto. Quello che non avevo, li ho chiamati e ci ho parlato. Cioè, per esempio è stato molto toccante che c'è nella fine del libro, il problema era però a quel punto quando fermarsi, perché tu teoricamente su un fatto vero puoi stare 30 anni, 4 anni, e quando fermarsi io ho capito, e tra l'altro c'era uno che faceva documentari con cui ho parlato, che è un esperto di prima, guarda, cosa devi sapere quando ti devi fermare, perché appresa queste cose io uscivo fuori di testa. Io c'ho un amico mio, diceva lui, che abbiamo fatto un documentario, ma non mi ricordo, su un altro caso, il documentario noi l'abbiamo fatto, è andato in onda e questo sta ancora lì, senza nessun motivo, è tipo matto. Io però ho capito quando dovevo fermarmi, che è stato, che c'è la fine del libro, quando con questa amica giornalista andiamo a prima porta al cimitero a portare i fiori di Luca Varani, andiamo con i genitori a portare i fiori di Luca Varani. Loro farò questo gesto che sembra quasi un gesto sacro, anche se voglio dire un gesto dozzinale. C'è la mamma che davanti alla cappella dove c'è Luca Varani sparge l'acqua per terra perché dicono faceva caldo per evitare che si alzasse la polvere. Poi stanno i fiori, lei fa toc toc sul fornetto, sulla lapide, e poi ci dicono: oh, volete venire a casa? Ci offriamo una cosa da bere. Dato io non ero mai stato a Prima Porta, che è il cimitero più grande d'Italia, ci passano gli autobus praticamente, cioè è fuori Roma. E quindi andiamo a casa di Luca, a casa dei genitori di Luca Varani, loro mi ricordo che ci offrono, era il tramonto, era estate, ci offrono un liquore alla Carruba che facevano loro, e dopo un po' che parliamo la mamma mi dice, volevo vedere la stanza, la stanza del figlio, quindi io mi alzo, lei mi fa entrare nella stanza del figlio, che come spesso accade in questi casi era esattamente come sarebbe stata se Luca fosse dovuto rientrare da un momento all'altro. E io a quel punto però ho detto: qui mi trovo in un luogo di tale intimità che oltre, basta, cioè, ce li ho gli elementi per il rito, fine. Questa è l'ultima cosa, diciamo, è l'ultimo dato che raccolgo, cioè da una volta che ho visto dove dormiva Luca era basta. Quindi là mi sono fermato, nel frattempo avevo già cominciato a scrivere, diciamo che questi 4 anni di lavoro sono stati 1 anno e mezzo solo di ricerca. A quel punto ho cominciato a scrivere e mentre cominciavo a scrivere continuavo, quindi tipo la mattina prima scrivevo, il pomeriggio mi andavo in giro a incontrare persone, a parlare, così.
L'avevi chiara fin da subito la struttura che volevi dare?
Allora, col materiale sì. La cosa bella di questo libro è che ho avuto il tempo, cioè mettere un libro di finzione dopo un subito a scrivere e devi accordare la voce eccetera eccetera, qui invece siccome avevo avuto 1 anno e mezzo di non scrittura ma di continua ricerca, è come se in me si fosse proprio nella testa, anche se non volendolo fare, perché poi ci ragionavo in maniera inconscia, si vede, avevo già molto chiaro proprio il registro linguistico e la struttura che avrebbe avuto tutta quanta la cosa.
Sì, il registro linguistico, cosa diresti? Cioè, come hai fatto a...
Allora, lì io la cosa che volevo fare era una lingua, la vera sfida era utilizzare una lingua al tempo stesso che fosse, diciamo, semplice ma capace di evocare complessità, perché questa è una vicenda complessa, quindi la lingua doveva essere per forza semplice, perché oltre, cioè io ho questa impressione, che oltre la terza subordinata scatta l'invenzione, almeno a me. Cioè se ci avessi lavorato un po' di più, pam, mi sarei inventato quella sfumatura emotiva o fattuale che non era vera, quindi per essere fedele a quello che era successo, però al tempo stesso doveva essere una lingua in cui tra le righe dovevano emergere tante altre cose, doveva emergere tutta la sfumatura emotiva, sentimentale, perché appunto essendo un'opera letteraria e non semplicemente un reportage, era necessario che quella roba lì venisse fuori.
Torniamo alla mostruosità, sì, che abbiamo già evocato. Tu parli spesso, hai parlato prima della violenza, e fai, cioè, descrivi questa ambivalenza tra mostruosità e umanità. Sì. Tu cerchi di mostrare l'umanità, sì, di questi personaggi.
Sì.
Tra l'altro, una domanda anche sulla ricezione del pubblico, sì, rispetto a questo, come il pubblico italofono italiano ha accolto anche questo tuo romanzo. Però sulla mostruosità, a un certo punto, all'inizio del romanzo, scrivi dell'altra cosa. Ti ricordi,
certo,
fai,
sì,
la,
sì,
citazione della coppia, della Lega?
Sì, sì, mi ricordo.
Alexander
Becher.
Martina Levato.
Sì.
E dici che genere di persone erano questi due? Avevano gravi problemi psichiatrici o erano mostri?
Sì. E poi l'avvocato dice: non esiste, di mostri, esatto, mostri, siamo solo. Allora, sono mostruose le azioni, non sono mostruose le persone, nessuno è un mostro. Nel senso che quando noi diciamo quelli sono dei mostri, lo facciamo per, veramente io su questo sono d'accordo con l'avvocato, lo facciamo per alleggerirci la coscienza, perché se quelli sono dei mostri, cioè se non hanno due gambe, due braccia, una testa, due orecchie come noi, noi che siamo un'altra specie non potremo mai fare qualcosa di male o qualcosa di cattivo. Non sono dei mostri, siamo tutti quanti esseri umani, anzi la letteratura ci ricorda questa cosa qui, ma il fatto che siano umani non riduce la loro colpa. Anche gli umani, anche i mafiosi sono umani, non sono dei mostri, non è che sono delle creature fantastiche nate chissà dove. Loro sono ugualmente colpevoli, ma non sono appunto tutto è umano, la letteratura si occupa insomma di queste cose qua. Per quanto riguarda la ricezione, no, perché poi giornalisticamente spesso questo almeno in Italia sarebbe impossibile, perché giornalisticamente devono essere subito sbatti il mostro in prima pagina, così la gente si eccita e così via. In letteratura secondo me funziona in maniera un po' diversa, cioè per la letteratura comprendere è più importante che giudicare, e quindi tanto qui giudicare a che serve? Cioè qua è già tutto chiaro dall'inizio, cioè è già chiaro che sono i colpevoli, sono Marco Emanuele, chi è la vittima e che è Luca Varani, e quindi una volta che tu già sai dall'inizio chi sono i colpevoli e chi è l'innocente, devi provare a capire, non devi continuare, come dire, a puntare il dito. C'era una citazione bellissima di Josef Brodsky, che diceva: di tutte le dita della mano bisogna diffidare del dito indice perché è assetato di biasimo. E allora io ho l'impressione che in libri come questo, quanto più sospendi il giudizio, tanto più conosci e capisci. Ma la cosa interessante è che questa roba qua me l'ha detta pure Francesco Scavo, il pubblico ministero. Lui dice questa cosa qua. A un certo punto, mentre che in una delle nostre chiacchierate, Francesco Scavo dice: il mio compito con gli imputati, anche quelli che voglio sbattere in galera dandogli l'ergastolo, il mio compito non è giudicarli eticamente, ma è di far applicare la legge. Perché noi non viviamo in uno stato etico. Lo stato etico è l'Iran di Khomeini, la Russia di Stalin, la Germania di Hitler. Noi viviamo in uno stato di diritto. Quindi io non devo emettere un giudizio morale, devo semplicemente applicare la legge. E se penso che l'applicazione della legge coincida con l'ergastolo, io cerco di tagliare l'ergastolo. Ma questo però non deve mai far venire meno il rispetto che io ho nei confronti dell'imputato. Sai chi faceva così? Falcone Borsellino aveva, cioè, da una parte ovviamente volevano consegnare al 41 bis i mafiosi, ma dall'altra li trattavano da esseri umani, per questo parlavano con gli altri. E infatti il pubblico ministero dice: ogni volta che un imputato mi racconta qualcosa di terribile, cioè confesso un omicidio, io non ho mai un moto di biasimo o di non salto mai sulla cosa, di scandalo nei miei occhi, non lo leggerai mai. Dalla parte per il motivo che dicevo prima, diceva lui, perché non lo devo giudicare eticamente, ma anche perché lui, non sentendosi giudicato, continua a parlare. Quindi io ho più informazioni, se lo dato è. E questo, devo dire, è un ottimo strumento di indagine anche per quella cosa che ho fatto io, cioè per la letteratura. Quindi la sospensione, questa cosa dai lettori è stata molto apprezzata, devo dire. Perché uno legge un libro per provare a capire qualcosa, non per crocifiggere o graziare qualcuno.
Sempre a proposito di scrittura, parlavi adesso del, cioè, spesso il tema della parola, della parola che scombussola tutto, cioè a partire da parte in cui parla anche Emanuela all'inizio, sembra che sconvolga, quindi a un certo punto dici, scusa, sempre in francese, sempre all'inizio. Abbiamo difficoltà a credere che la parola conservi i suoi poteri.
E magici, certo. Beh, la parola, allora, noi sottovalutiamo le parole. Diceva Carlo Levi, le parole sono pietre. Le parole sono abbastanza interessanti. Cioè, il potere della parola è... innanzitutto, la parola può fare male. Pensa alla vita privata. Tra due amanti, uno dice all'altro, non ti amo più. Cioè, è sufficiente una roba del genere per rovinare la vita, come dire, di una persona a lungo. Noi ci esprimiamo attraverso, ovviamente la parola, così come divide e fa male, unisce, perché ci sono invece quante volte ci siamo trovati a parlare con delle persone con cui ci siamo trovati in una sintonia, diciamo così, meravigliosa, ci siamo sentiti vicini e compresi, oppure pensa alla psicanalisi, la psicanalisi si fa tutto attraverso la parola e dovrebbe essere una parola in quel caso che libera. Ci sono le parole che imprigionano. Cioè, pensa al modo in cui sono stati utilizzati in chiave politica i social network negli ultimi anni. Pensa a Cambridge Analytica, quella è tutta roba fatta con le parole, ma in quel caso le parole, come dire, cercavano in qualche modo di ingannare le persone e spesso ci riuscivano. Allora io mi sono fatto un po' l'idea, dico una cosa che forse è un po' retorica, però io in fondo ci credo, che la lingua letteraria è sempre un po' diversa dalla lingua del potere, perché la lingua del potere, sia che sia una lingua pubblicitaria, politica, eccetera, eccetera, ha due pretese. Da una parte quella di dirti una verità definitiva e dall'altra quella di persuaderti, di convincerti a qualcosa, convincerti a votare, convincerti a fare. La parola letteraria è proprio un po' il contrario. Innanzitutto, spesso, non in questo caso, ma spesso dichiara subito che è una finzione. Dice, guarda, adesso è un romanzo, sono finto. Oppure nel mio caso ti racconto un fatto vero, ma non ti sto dando una verità definitiva, ti sto provando a raccontare qualcosa, ma spesso te lo racconto anche in punta di domanda, restituendo a te lettore il compito di provare a farti una tua idea. E quindi non punta da questo punto di vista alla persuasione la scrittura, diciamo, la parola letteraria, ma appunto a farti, cioè a interrogarti. Infatti noi i libri che amiamo continuiamo a leggerli anche dopo anni, perché loro continuano a interrogarci, cioè come se ci fosse un dialogo continuo, e non ci potrebbe essere se ci fosse, come dire, una verità definitiva, che poi le verità definitive hanno vita breve, cioè vanno per una campagna elettorale, poi sono subito superate successivamente. Quindi cioè, la parola non si è mai scritto e letto tanto come oggi, secondo me, cioè al computer, sui eventi, c'è una lotta di parole abbastanza. Io penso soltanto la scorsa campagna elettorale in Italia, l'uso che faceva Salvini di social network, che era un uso molto più aggressivo per esempio di quello che fa Meloni, era un uso proprio che c'era proprio una, veniva chiamato la bestia, no? Non so se ti ricordi, che era proprio un team di lavoro che cercava, anche distorcendo un po' la realtà, la cosa proprio sottile che loro facevano, raccontavano un fatto vero, ma lo mettevano in una luce particolare, così che chi leggeva veniva subito, come dire, portato ad avere una reazione emotiva molto forte. E quelle sono praticamente, per esempio, la parola politica è una parola che agisce sempre sulla costruzione del nemico. Cioè, tu devi avere un nemico, cioè, devi sempre avere un nemico, devi convincere il destinatario di quella parola che avete un nemico comune. E quindi, insomma, la parola da questo punto di vista ha un potere magico. Io non capivo che cosa significasse quando ero ragazzino, che leggevo William Burroughs, che diceva la lingua è un virus, la parola è un virus. Cazzo vuol dire la parola? Poi ho capito, cioè è contagiosa da questo punto di vista. Cioè la retorica, che tra l'altro è quella quel tipo di parola lì, è una parola molto diversa da quella letteraria, perché è dai pochi ai molti. È il comizio, io parlo a 10.000 persone per volta, e queste 10.000 persone per volta, per il fatto che stanno insieme o in un posto fisico oppure nei social, sono molto contagiabili gli uni con gli altri, si crea subito il branco. Nella letteratura c'è questa cosa meravigliosa, che c'è un rapporto privato, cioè tu stai a letto da solo con un libro, cioè non c'è il pericolo del branco e del contagio da questo punto di vista. Ecco perché la parola letteraria è una parola oggi ancora più preziosa rispetto al passato. Esatto, prende quello che crede.
Sulla politica
allora sì, situazione politica è come al solito molto interessante, certo. Beh, allora io credo che cioè la cosa più salutare che può succedere in Italia è che la sinistra si faccia un grande esame di coscienza.
Me lo dicono tutti gli amici,
perché
sperando,
perché questa è una sconfitta meritata, la sinistra. Cioè, già il fatto che la prima donna Presidente del Consiglio d'Italia sia venga dall'estrema destra significa che la sinistra, cioè significa proprio l'oggettivo, esista da quando io sono piccolo, quindi da quando io voto, cioè, da più di 30 anni, quindi la mia memoria, diciamo, di cittadino che esercita il diritto di voto, da più di 30 anni non ha mai espresso una donna premier, una, ma qua, cioè, voglio dire, cioè, è abbastanza scandaloso questa cosa. Da una parte, questa, se vogliamo prendere la questione di genere, se vogliamo prendere la questione politica, la grande colpa della sinistra è quella di essersi disinteressata della giustizia sociale, cioè ha puntato moltissimo sui diritti, che è giusto, per carità, ma se tu ci ti concentri solo sui diritti e non sulla giustizia sociale, perdi automaticamente le elezioni, anche giustamente. Cioè io la cosa che dicevo, per esempio, a molti amici di sinistra, con cui anche non ero d'accordo, cioè guardate che se tu sei, non dico marxista, ma marxiano, quindi che un minimo quell'amore per la giustizia sociale ce l'hai, allora il proletario senza marina, sfrattato di casa, che vota Salvini, o il white trash che vota Trump, è un tuo fratello, è uno sfruttato. Cioè la giustizia sociale è un valore universale, non è che vale soltanto per i poveri di sinistra, non per i poveri di destra. Cioè, quindi l'errore clamoroso della sinistra è stata quella di dimenticarsi della giustizia sociale, di puntare soltanto sui diritti. E questa cosa si vedeva anche nella, questa cosa dovrebbe essere meno importante, ma non lo è, anche nella vita privata dei leader di sinistra. Questi vengono tutti quanti dall'ottima borghesia, per lo più romana, e con una persona normale, ti assicuro, non no, sanno parlare. Non sanno parlare. Io ci so parlare con le persone normali, perché vengo da genitori che non nonni contadini, e da parte di padre appunto sottoproletari, quindi so come si parla con questo, loro non gliela fanno, c'è cioè questa cosa di superiorità. E poi altra cazzata clamorosa, quella della scissione continua verso sinistra, cioè c'è sempre a sinistra di te qualcuno che dice che è più sinistra di te e che si sente più puro. Quindi l'ansia della purezza, da questo punto di vista, è stata un'altra cosa, come dire, che ha giocato a dividere. No, diceva un comico in Italia, la sinistra è come la scissione dell'atomo, si scende in continuazione. Allora questa cosa di io sono più, ho più diritto di te di parlare, perché io ho l'interpretazione autentica dello sfruttamento del mondo e tu no, questa è l'altra cosa che quindi andrebbe proprio da questo punto di vista ricostruito quel discorso lì. E tra l'altro neanche si è creato purtroppo in Italia una situazione di leader tipo, che so, la Ocasio-Cortez in America, che comunque veniva da un contesto, diciamo così, sociale, come Meloni veniva da Garmatella. Meloni non veniva da una scuola di partito, veniva da un contesto sociale. Qua vengono fuori, qui, allora, in Italia, da una parte non ci sono le grandi scuole che ci sono in Francia, ma al tempo stesso non c'è manco il contesto sociale che produce un leader di sinistra. Ci sono questi partitini, che il PD è una specie di, non lo so che cos'è, una specie di club di persone per bene, per carità, però Di Vittorio veniva, Giuseppe Di Vittorio, un grande sindacalista, veniva, come dire, da un contesto sociale molto forte. Quindi anche la sradicalizzazione è stata importante. Cioè prima c'erano, cioè attraverso le feste dell'unità, le sezioni, eccetera, eccetera, la sinistra è molto radicata sul territorio, si è sradicata dal territorio, è diventata, come dire, un'entità mediatica. E questa cosa qui, diciamo, ha nuciuto molto. Tra l'altro si è anche interrotto, la sinistra in Italia, c'è un doppio dialogo che è interrotto. Ha interrotto il dialogo con la gente normale e ha interrotto il dialogo con gli intellettuali. A me ogni volta che un leader politico di sinistra mi ha chiamato, mi telefonano, sai cosa mi chiamano? Poi sono le campagne elettorali, che vogliono che vado, capito? Cioè che loro parlano così, io mi metto così, dico due stronzate pure io, così, capito, gli ho fatto l'endorsement. Se fossero intelligenti, se fossero, come dire, mi chiamerebbero, ci chiamerebbero durante il loro mandato, quando non devono fare le elezioni, per chiederci due cose in gruppo, che poi non sanno come si fanno le cose, cioè come si fa un festival letterario, quali sono, per esempio, le esigenze dell'editoria. No, io lo vado a dire, lo sanno, anche se ne occupano. E quindi, capito, non hanno mai cercato un'interlocuzione con nemmeno la classe intellettuale, se non quelli che gli servivano per avere un consenso.
Ma adesso su te, tu essendo direttore del Salone del Libro di per la Cultura?
Allora, per il Salone no. Beh, guarda, no, allora, il...
Perché no. La cultura, i diritti delle donne, allora, dei migranti sono i tre...
Temo molto di più, guarda, temo molto di più per i diritti delle donne, per i migranti, che non per la cultura. Prima cosa, perché della cultura se ne sono disinteressati tutti. Cioè, nel senso che anche tutti i governi che ci sono stati, di destra e di sinistra, la percentuale del PIL, guarda, se tu vai a vedere qual è la percentuale del PIL in Italia e in Francia destinata alla cultura, in Francia è quasi il doppio, ma non rispetto al PIL, in percentuale, capito? Stessa cosa in Germania. E quindi, come dire, della cultura non sono molto preoccupato. Per esempio il Salone è il marchio privato, che ha contributi pubblici, quindi ci sono tutte, oppure la Biennale di Venezia, che è l'altra grande istituzione, che è talmente forte che fin quando la smantelli non avrebbero interesse. Per i diritti io sono preoccupato un po' per tutto, perché comunque i diritti, ci sarà probabilmente un po' un salto, anche se Meloni dice di no, cioè a me Meloni sembra, come dire, come spesso accade in questi casi, si sta un po' riposizionando, cioè se lei fosse intelligente, se lei fosse veramente molto intelligente, però il problema non so se riesce a farlo, se lei fosse molto intelligente si riposizionerebbe, comincerebbe da, cioè, se lei volesse essere una protagonista della politica italiana ed europea nei prossimi 20 anni, visto che è giovane, si riposizionerebbe diventando una destra moderna, che in Italia non c'è mai stata. Cosa che sembra che sta cercando di fare, perché già ieri ha detto: io non ho mai avuto simpatia per il fascismo, i diritti delle donne non saranno toccati, ha detto eccetera eccetera, però lei è circondata da fascistoni. Io posso anche capire che lei, anche generazionalmente parlando, come dire, non sia cresciuta davvero in quella cultura lì, ma tutti i suoi sì, capito? Cioè, quindi la vedo molto difficile questa cosa qua. Quindi i diritti sicuramente bisognerà stare molto attenti, e anche per l'economia, perché questi sono un po' principianti da questo punto di vista. Cioè, sul fatto che Draghi sapesse gestire il PNR, credo che ci fossero pochi dubbi, ovviamente chiunque può sbagliare, ma per questi rischia di essere veramente qualcosa di nuovo. Io la vedo molto preoccupata, lei dice: ok, sono salita al potere e adesso come funziona? Guarda, c'era una battuta dei socialisti, non mi ricordo di chi, la prima volta che i socialisti andarono al governo, che dissero: e quando entrammo per la prima volta nella stanza dei bottoni, scoprimo che non c'erano bottoni. E quindi come si fa? E credo che loro si trovino in una situazione simile, credo che siano molto preoccupati. Poi c'hanno uno dei leader di alleati, che è Berlusconi, e credo che sia molto indebolito proprio come facoltà mentale. Cioè, proprio un altro, che è Salvini, che ha dimostrato la sua totale pochezza. Salvini non è, cioè, Salvini è una persona che, cioè, che se tu lo metti qua a gestire questo bar, ti par fallisce dopo una settimana. Anche se lo metti come quello che fa il caffè, succede qualche casino.
Eppure uno si rimbocca, no?
Se lui si potrebbe rimboccare le maniche, quello lo può fare, rimboccarsi le maniche e rimettersela a posto. Se fosse un mestiere che quello lo farebbe bene. Quindi c'ha un alleato così, un altro alleato, cioè, che è, come dire, che è ormai una specie di surrealismo personale, che Berlusconi, i suoi, che sono tipo appunto la Russa, questi qua, che vengono, come dire, dalla tradizione, la vedo abbastanza complicata.
Scusa, una domanda sul libro che mi sono dimenticata di fare, sulle figure dei padri e delle madri.
Sì,
perché i padri sono...
parlano tanto, le madri non parlano. Allora, guarda, sì, questo è manca il racconto
delle madri,
sì.
Quasi non c'è.
Manca il racconto delle madri qui, cioè dei padri che chiacchierano molto e delle madri invece che tacciono molto, però si tratta di tre silenzi diversi, a mio parere. Cioè, il silenzio della mamma di Manuel è un silenzio che è dovuto, diciamo così, a un principio di prevalenza maschile, di maschilismo. Cioè là c'è proprio il padre, nonostante siano separati, là c'è il padre e dice: parlo io per tutta la famiglia, il resto, e lei accetta questa cosa. Il silenzio però invece della mamma di Marco è un silenzio voluto e consapevole, perché Marco racconta che tra lui e sua madre c'era questo silenzio qui e lui se ne duole, tant'è vero che la mamma di Marco Prato non lo va mai a trovare in galera, fa sempre il padre. Quindi tra madre e figlio c'è un silenzio che è un silenzio voluto, mentre il silenzio della mamma di Luca Varani, che per ogni tanto parla, ma certo meno del padre, è un silenzio, ho l'impressione, operoso. Cioè il silenzio, cioè lei agisce molto, parla poco, cioè nel senso lei è quella che impedisce che ciò che resta della sua famiglia crolli sotto il peso del dolore. Cioè un silenzio che tiene in piedi un po' tutta la situazione, mentre il papà di Luca Varani urla, si incazza, parla alle telecamere eccetera eccetera, lei, pur piena di dolore, cerca in qualche modo di tenere. Io mi sono fatto una domanda però su questa cosa qua, cioè una domanda che non ha una risposta, una domanda legittima. Cioè, io mentre indagavo, cioè accoglievo elementi eccetera eccetera, un mio elemento di, diciamo, di imbarazzo era che mentre io parlavo con i, diciamo così, personaggi di tutti e tre i nuclei narrativi, i tre nuclei narrativi non parlavano fra loro. Cioè la famiglia di Marco Prato, Luca Varani, Manuel Coffo non sono mai entrato in contatto con lui, non si sono mai telefonate. Il papà di Luca Varani era arrabbiato, dice: ah, nessuno mi ha mai chiamato neanche per chiedere scusa per interposta persona. Poi, ovviamente questa cosa non la giudico io, Nicola, perché non posso giudicare quelli, cioè ci sono sentimenti come la vergogna, la paura, lui si può giudicare, il papà di Luca Varani può essere arrabbiato. Però io mi sono domandato se questo, anziché il racconto dei padri, fosse stato il racconto delle madri, si sarebbero incontrate? Allora, non abbiamo una risposta perché non ci abbiamo la prova contraria, però secondo me la domanda è lecita farsela, è lecito farsela.
Ringrazio.
Prego.
Stai scrivendo altro?
Guarda, sto cominciando, io sono uno scrittore lento, pubblico un libro ogni 4-5 anni, quindi sono proprio, ci sono tempi molto lunghi. Sto iniziando a scrivere un'altra cosa, però essendo per me le fasi iniziali sono molto, come si dice, fragili. Io spesso, come dico, comincio, scrivo 30 pagine, poi le metto da parte, ricomincio, quindi ci sono tutta una serie di opere, lavori preparatori. Sto, come dire, montando un po', sto cominciando, preparando un cantiere, speriamo che sia un nuovo libro.
Però sei bravissimo, mi parlavi prima, ad esempio, per questo, la città dei vini, dell'armadio.
No, quello con l'app per forza, perché c'era tutta una serie di cose. Sì, guarda, io sono abbastanza ordinato, cioè, mi sveglio presto la mattina, sono tra le 5 e mezza, quindi lavoro, cioè riscrivo fino, come so, alle 10, alle 11, poi faccio tutto il resto dei lavori, però questo non vuol dire niente, sono dei giorni, ma come tutti gli scrittori, sono dei giorni in cui sto 5 ore e niente. Sono giorni in cui sto 5 ore che faccio una pagina, due pagine che mi piacciono, quindi sono contento, e quindi è tutto un po' così.
Ah, e a proposito, il titolo?
Beh, il titolo, la città, beh, il titolo effettivamente si riferisce molto alla città. Allora, la città dei vivi è un titolo che può sembrare un titolo solare, no? La città dei vivi può sembrare bello, però già quando finisci di pronunciarlo c'è un senso di minaccia, perché è un titolo per forza di cose incompleto, perché se c'è la città dei vivi ci deve essere qualche porta la città dei morti, se c'è la città a favore di luce c'è la città oscura, se c'è la città di superficie c'è la città sotterranea e così via. Quindi è un titolo anche qua che contiene in qualche modo l'ambivalenza di Roma.
Sì, e a te interessava appunto che il lettore immaginasse il seguito, no? La
città dei vivi, che vuol dire? Ecco, è una città piena di vita, però è una vita un po' inquieta, quindi è una vita un po' che nasconde qualche altra cosa. Sì,
ma l'ultima domanda è sulle letture francesi, magari, e anche su Annie Ernaux.
Sì. Ah, è vero. Allora, guarda, io Annie Ernaux l'amo molto. È una che ha fatto, come dire, che ha fatto della propria autobiografia la biografia di tutti, cioè nel senso che è poi raccontato anche tutto il secondo Novecento, pensa agli anni, pensa a libri come gli anni, pensa a libri come Il Posto, ha raccontato la condizione femminile in maniera, come dire, molto potente dal punto di vista narrativa, ma anche molto emotivamente forte. Per noi italiani è stata negli ultimi 10 anni una grande sorpresa, ma io credo, guarda, che per esempio alcune letterature continentali, in particolare letterature straniere, diciamo, rispetto la letteratura francese, la letteratura spagnola, sono letterature veramente più, è quella rumena, quella anche dell'est Europa, per esempio Cartarescu, io lo trovo uno scrittore strepitoso, sto leggendo Solenoide in questo tempo, in questi giorni, e dico, cavolo,
sono di origine rumena,
sei di origine rumena, ah, vedi, beh, Cartarescu per me è uno scrittore stupendo proprio, e quindi, e io ho anche una teoria del perché da quelle parti lì. Perché essendo posti che dopo il crollo del comunismo si sono trovati isolati, quell'isolamento, però con quella grandissima tradizione culturale che ci avevano, li ha un po' protetti a livello di immaginario dalla retorica invece in cui eravamo immersi noi, e questa cosa ha fatto venire fuori degli scrittori veramente incredibili. La letteratura francese, ovviamente, è una letteratura sempre molto viva e molto, molto solida, parlava appunto di Annie Ernaux, però ovviamente poi in Italia Carrère e Houellebecq sono molto amati. Uno scrittore che io amo molto, siamo anche amici, è Mattia Senar. Mattia Senar è uno scrittore fantastico, a parte che è un vero cittadino d'Europa, parla tutte le lingue, gira in continuazione per il mondo, è simpatico, scrive libri eccessivi ma in senso proprio bello, generoso, cioè libri come Bussola, come Zona, come quest'ultimo, è proprio la ricchezza fantagruelica e rabelesiana della letteratura che torna, diciamo così, nel XXI secolo. Quindi insomma, la letteratura francese e il fumetto francese, perché poi anche, cioè, questa cosa qua, sì, guarda, io ero uno di quelli che io amavo molto riviste come Metal Hurlant, disegnatori come Mebius, cioè questi qua erano proprio, era una scuola di fumetto ed è tuttora una scuola di fumetto incredibile. Tanto molti scrittori, molti dei fumettisti italiani anche sono stati a Parigi, vivono a Parigi, per esempio, che ne so, Emanuele Fiordi viveva a Parigi anni fa, esattamente. Tarino Liberatore, oggi fa l'illustratore, forse anche Mattop sta a Parigi, se non sbaglio. Quindi comunque, insomma, l'editoria e la letteratura francese continuano ad essere un punto di riferimento importante per, direi, per tutta, tutta Europa, quindi, insomma, se io sono un buon... anche Marie Kerangal, per esempio, un'altra scrittrice che amo molto, Riparate di Venti era un libro veramente molto, 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 e anche Costruire un ponte era un libro molto importante, quindi insomma, voglio dire...
Il prossimo Salone del Libro?
A maggio, ma siamo cominciando a lavorare.
Ti ringrazio molto.